Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock. E bentornati dagli studi di Fuori Aula Network per questa ultima puntata, ebbene sì.
Purtroppo dobbiamo annunciarvelo ed è l'ultima puntata per questa stagione di Rock Ritual.
E io sono Elisa Gasparoni.
Giorgia Fedrigo.
E però per questa ultima puntata vogliamo veramente concludere col botto, perché parliamo personalmente di uno dei miei gruppi preferiti di cui abbiamo parlato, ma sicuramente sarà uno dei gruppi preferiti anche tra di voi, insomma. E parliamo dei Metallica. I Metallica sono un gruppo thrash metal statunitense che si sono formati a Los Angeles nell'81 e fanno parte di quelli che vengono definiti i Big Four del thrash, con Slayer, Megadeth e Anthrax.
Quindi grandissimi nomi.
Assolutamente. E sono stati fondati appunto dal cantante e chitarrista James Hetfield e dal batterista Lars Ulrich. E si sono conosciuti, come abbiamo visto già in altre puntate per altri gruppi, tramite un annuncio sulla rivista statunitense The Recycler.
Il nome Metallica fu scelto da Lars Ulrich. Lui stava aiutando un suo amico Ron Quintana a scegliere il nome per una nuova rivista da lui fondata. Le opzioni erano Metal Mania e Metallica. Lars Ulrich suggerì, insomma, che per una rivista Metal Mania fosse più indicato e tenne il secondo nome Metallica per la sua band appena fondata.
Meno male, direi, perché
e fu una scelta saggia, insomma. E nell'82 quindi Metallica, con un altro chitarrista e un bassista che però purtroppo non restarono molto nella band, registrarono la loro prima canzone Hit the Lights, pubblicata nella raccolta Metal Massacre, e poi inclusa questa canzone in quello che fu il loro primo album. Poco dopo questa pubblicazione fu ingaggiato come chitarrista definitivo dei Metallica Dave Mustaine.
E dopodiché, appunto, dopo la pubblicazione del demo No Life Till Leather e una serie di concerti a Los Angeles e San Francisco, McGurney se ne andò dalla band e i Metallica, appunto, cercarono un sostituto, no? E quindi lo trovarono poi in Cliff Burton. Lo trovarono perché furono colpiti dalla sua performance durante la San Francisco Metal Night, e quindi appunto decisero di introdurlo nella band.
Sì, Burton accettò immediatamente di unirsi a Metallica, e per fortuna, perché vediamo che sarà uno dei bassisti più importanti e più amati di questa band, ma ne parleremo in seguito.
E sì, vi avevamo annunciato che avremmo cominciato, o meglio finito col botto, cominciato la puntata ma finito con il botto, e quindi vi facciamo ascoltare uno dei grandi successi dei Metallica,
una
qui
canzone,
ci stiamo già preparando.
Sì, una canzone conosciutissima e sicuramente amata anche da voi che ci ascoltate.
Enter Sandman.
A voi. E siamo partiti subito alla grande con questa grandissima canzone dei Metallica, Enter Sandman, ma proseguiamo con la storia dei Metallica. Dopo l'entrata di Cliff Burton come bassista nel gruppo, il cui contributo tra l'altro da molti è ritenuto essenziale per il successo internazionale della band, nell'83, dopo alcuni piccoli concerti, insomma, i Metallica andarono a Rochester, New York, per le prime registrazioni del loro album. E subito appena arrivati, Dave Mustaine fu cacciato dal gruppo per il suo comportamento scorretto, e lui fonderà poi i Megadeth. Fu quindi sostituito dal chitarrista Kirk Hammett, e completarono così il primo album, che doveva chiamarsi, pensate un po', a me fa un po' ridere, Metal Up Your Ass.
Invece
il cui nome però fu, secondo me, fortunatamente cambiato,
sì, direi,
in Kill 'Em All, perché avevano paura, insomma, di problemi con la censura, e secondo me li avrebbero effettivamente avuti. E comunque quest'album è ritenuto uno dei più importanti del thrash metal.
Invece il secondo album è dell'84, Ride the Lightning, registrato a Copenaghen ed è un album che è un po' più versatile nei ritmi e il sound è un po' più melodico e introspettivo in alcune canzoni, ad esempio pensiamo a Fade to Black. E in questo album in modo particolare spicca la tecnica chitarristica appunto di Kirk Hammett e inoltre tutto di questo album i testi sono più ricercati, un po' più insomma impegnati. Nell'86 esce Master of Puppets che ebbe molto successo in radio, ad esempio debutta appunto 29esimo per la classifica di Billboard 200 appunto e venderà 12 milioni di copie.
Quindi grandi numeri, ma giustamente perché è un album importante, insomma.
Sì.
Tanto che è considerato uno dei migliori lavori dei Metallica.
Sì.
E il tour di questo disco vide alcuni concerti addirittura al fianco di Ozzy.
Quindi altri grandi nomi.
E sempre in questo tour però dobbiamo dirvi insomma una notizia un po' più triste. Infatti il 27 settembre dell'86, durante il loro tour europeo, il tour bus dei Metallica slittò e si ribaltò su una strada ghiacciata in Svezia. Durante questo incidente il bassista amatissimo dai fan Cliff Burton fu scaraventato fuori dal finestrino e morì schiacciato dallo stesso bus. Metallica, per i Metallica fu un brutto colpo, tanto che pensavano appunto di ritirarsi dalle scene. Però sostenuti dai loro fan e dalla famiglia del bassista, decisero di continuare a suonare per onorare anche la memoria di Cliff Burton in questo modo. E molti altri gruppi, non solo Metallica, dedicarono a questo personaggio, insomma, così importante, ritenuto anche uno dei migliori bassisti dell'heavy metal, delle canzoni appunto per in onore a Cliff Burton e alla sua morte.
E ora vi vogliamo far ascoltare questo pezzo un po' in tema, diciamo, con l'argomento, For Whom the Bell Tolls.
A voi.
quindi i Metallica, dopo la morte di Cliff Burton, iniziarono a cercare appunto un nuovo bassista, nonostante appunto fossero molto rammaricati per questo triste evento. E cominciarono a fare delle audizioni e per primo fu scelto Les Claypool, che era un vecchio amico appunto di infanzia di Hammett, però si rivelò un po' troppo nello stile funk. Quindi poi fu scelto Jason Newsted, e questo appunto bassista che vedremo sarà molto criticato. Nell'88 fu pubblicato And Justice for All, che è ritenuto un grande lavoro della band, e vendette circa 14 milioni di copie, anche grazie al tour che ne seguì. E di questo album vi vogliamo ricordare One, che è il terzo singolo, e che parla di un soldato della Prima Guerra Mondiale che appunto ritorna comunque molto afflitto e anche sordo, mutilato, insomma, quindi vediamo anche delle tematiche molto forti e impegnate nella band.
E un'altra canzone molto forte e impegnata, diciamo, di questo album è To Live Is To Die, brano strumentale che Metallica hanno voluto dedicare appunto a Cliff Burton, perché abbiamo visto furono molte grandi band a dedicargli canzoni, ma anche gli stessi Metallica fecero un brano per lui.
A maggior ragione,
Perché questo brano? Perché fu l'ultimo da lui inizialmente composto, era stato iniziato da Cliff Burton però non finito, e quindi lo inserirono poi in quest'album. Il tour, come vi diceva Elisa, Damage Justice Tour, che seguì quest'album, è ritenuto comunque uno dei migliori della storia dei Metallica. Nel 91 pubblicarono il quinto album in studio, omonimo, Metallica, conosciuto però dai fan come Black Album, da loro soprannominato così, perché ha una particolare caratteristica. La copertina, infatti, è praticamente tutta nera, però in controluce si può vedere il logo della band. E quest'album esordì al primo posto nelle classifiche Billboard 200.
Sì, in effetti lo conoscerete tutti, penso.
È molto molto famoso, anche solamente per il nome, e fu il maggior successo commerciale del gruppo, tanto che vinse un Grammy Award come Best Metal Performance nel 92. Sempre nel 92 i Metallica iniziarono un tour con i Guns N' Roses, durante il quale si verificò purtroppo un altro incidente.
Sì, ormai sono tutti per te oggi gli incidenti.
Oggi
purtroppo
gli incidenti sono miei. E durante la data di Montreal, infatti, James Hetfield si trovava su una torre di fuochi d'artificio al momento dell'esplosione, per cui riportò delle gravi ustioni di secondo e terzo grado e non poté più suonare la chitarra per il resto del tour, ma comunque lui ci teneva e cantò lo stesso nelle altre date. Non poté suonare perché impossibilitato, ma cantò comunque.
E in tema di live, nel 93 esce il primo album live dei Metallica, Live Sheet, Binge and Purge, e quindi ancora la grande importanza dei live. Nel 96 esce Load, ed è un po' un punto di svolta della band, che sarà amato e anche criticato, insomma, vedremo. Infatti Metallica abbandonano un po' quello che era il loro look tipico metal, e le sonorità sono più simili, diciamo, all'hard rock, e quindi vediamo che questa scelta sarà apprezzata da alcuni, ma anche criticata da molti.
Eh sì, l'anno successivo invece quest'album fu seguito da un altro chiamato Reload, con le tracce che non furono incluse in Load, perché i Metallica volevano fare inizialmente un doppio album e decisero invece poi di dividerlo in due album diversi.
Ora vi facciamo ascoltare una canzone che è un po' in tema al nostro mood di oggi, perché siamo un po' tristi.
Purtroppo sì.
Perché appunto è l'ultima puntata, però purtroppo è quello che è, insomma, è vero, e quindi vi facciamo ascoltare Sad But True,
che comunque è un grande pezzo dei Metallica,
esatto.
Quindi godiamocelo insieme. E abbiamo ascoltato un altro grandissimo pezzo dei Metallica, Sad But True. Ma continuiamo con quelle che furono un po' le critiche, avvenimenti un po' particolari che riguardano la band. Il bassista Jason Newsted, infatti, non fu mai accettato come sostituto di Cliff Burton dai fan.
E del resto si può capire, perché quando subentra un nuovo componente in una band, È difficile magari all'inizio poter accettare, soprattutto se prima c'è una morte di mezzo, no?
Eh sì, soprattutto quando la persona che muore era così ritenuta così importante. E non fu mai accettato perché ricevette molte critiche per il fatto che lui usasse il plettro per suonare invece che le dita. Io che sono bassista devo dirlo, anch'io preferisco il suono delle dita perché lo ritengo molto più personale.
Sì, è vero.
Quindi penso che anch'io avrei fatto questa critica, insomma. Inoltre, appunto perché usava il plettro, era ritenuto meno bravo di Cliff Burton e le critiche riguardavano anche il suo sound, che era meno incisivo, risultava meno incisivo, meno sporco e meno ruvido. Affrontò comunque Jason Newsted sempre le critiche con molta pazienza.
Sì, umanamente quindi parlando, quindi tanto
era consapevole, insomma, quindi di non poter essere, insomma, all'altezza di Cliff Burton. Comunque dopo 15 anni uscì dalla band, appunto perché si rese conto di questo grandissimo divario che non poteva essere colmato.
Sì, e passiamo adesso ad un fatto, insomma, molto attuale, infatti, insomma, diremmo è una cosa che caratterizza molto anche più adesso, diremmo, già dal 2000,
sì.
Però
sono cose che succedono più spesso adesso.
Sì, adesso
magari
molto più spesso.
Con la diffusione di internet.
Sì, infatti nel 2000 i Metallica scoprirono che il demo per I Disappear era stato distribuito gratuitamente su internet, appunto, tramite Napster. E questa traccia oltretutto era ancora incompleta e sarebbe dovuta uscire come colonna sonora di Mission Impossible 2. E oltretutto la rabbia dei Metallica fu ancora più grande quando scoprirono che non era l'unica traccia disponibile appunto su internet, su Napster, ma appunto ce n'erano anche altre e quindi senza il loro consenso queste tracce erano appunto disponibili su internet.
Quindi erano praticamente distribuite illegalmente.
Sì, e quindi seguì un'azione legale. E quindi però questa azione legale fu conclusa solamente appunto un anno dopo. E molto
si
dopo
dilungò.
Si dilungò molto e quindi questa, appunto, i Metallica decisero di insieme a Napster di far bannare alcuni utenti appunto che erano coinvolti in questo
che avevano,
questo
che
processo,
avevano appunto
sì,
scaricato questa canzone illegalmente. Un'altra diatriba è quella tra James Hetfield e Lars Ulrich da una parte e Dave Mustaine dall'altra. Come vi abbiamo già detto, infatti, lui era stato scacciato per il suo comportamento scorretto e anche per l'uso di alcol e droga.
Ritornano.
Sì, quindi vediamo che comunque questa diatriba c'era già quando suonavano insieme. Per dei fatti, anche se volete andare a leggerli, li trovate
curiosi
in internet, sono abbastanza curiosi a leggerli, così a noi fanno anche un po' ridere. Però effettivamente per chi li ha subiti, per i componenti di Metallica, non devono essere stati così piacevoli.
Per nulla proprio.
E questo conflitto si allargò poi quando Dave Mustaine fondò i Megadeth e si allargò ai fan delle due band. Quindi non solo una cosa personale tra virgolette tra i membri, ma proprio tra i fan.
Sì, quindi appunto questa cosa che caratterizzava un po' i membri della band, forse anche come capita un po' spesso, le antipatie si dilagano.
Sì, ci furono poi diverse diatribe, diverse accuse tra i due gruppi, insomma, veramente una inimicizia, non so come si dica, scusate,
inimicizia.
Sì. E tra questi due gruppi che comunque fecero la storia del rock e del metal.
E vi abbiamo parlato appunto di questa causa importante che i Metallica ebbero con Napster e questo brano appunto che vi abbiamo menzionato, I Disappear, è quello che appunto fece iniziare tutta questa diatriba e ve lo facciamo ascoltare adesso, I Disappear. Abbiamo ascoltato I Disappear e ci siamo scatenate qui in regia come al solito.
Bisogna, tra l'altro, l'ultima puntata, se non ci scateniamo oggi non lo faremo più.
Oggi veramente vi abbiamo preparato una puntata super scatenata per chiudere in bellezza, diciamo, no?
Sì.
E ora vi parliamo di quello che è lo stile e quelle che sono appunto le influenze che la band appunto farà su altre band. Diciamo che all'inizio della carriera i Metallica si presentavano come una band fresh metal, l'avevamo detto anche prima, però dal 96 appunto c'è questo cambiamento radicale nello stile della band e quindi si ispirarono di più all'hard rock, si spinsero verso l'hard rock e appunto questo fece nascere un bel divario tra i fan della band.
Eh sì, non erano
però,
molto contenti.
No. E quindi però c'è da dire che il loro sound comunque si ispirava al New Wave of British Heavy Metal di cui
abbiamo già spiegato e parlato in puntate precedenti.
Sì, appunto, andate ad ascoltarle.
Continuate sì. Ad ascoltarci.
E io ieri sono andata ad ascoltarmi la prima puntata e mi sono commossa sinceramente.
Ecco,
quindi
che cosa carina.
Sì, sì, infatti pile di fazzoletti consumati. Ecco. E quindi oltre a questo appunto alla New Wave of British Heavy Metal anche allo speed metal, quindi vediamo che le influenze sempre del metal ci sono comunque.
E sì, nonostante queste influenze però il loro cambiamento verso l'hard rock che scontentò i fan vide addirittura dei fan che smisero di seguirli purtroppo. E Metallica però nonostante tutto ispirarono a loro volta molti altri gruppi, tra cui alcuni che abbiamo già citato
in puntate precedenti.
Come i Testament, i Pantera, i Machine Head, i Cannibal Corpse, Alice in Chains, System of a Down, Slipknot e Deftones, solo per citarne
alcuni di tantissimi veramente
di tantissimi.
delle band molto
generi,
note,
che fanno generi anche molto vari, diversi tra loro, quindi sì, vediamo che proprio sono un gruppo che sta alla base.
Sì, è sempre così, alla fine abbiamo parlato anche in altre puntate appunto di band che ispirano delle band che apparentemente magari non sono, sì, sono collegate, però poi si distaccano un po', quindi c'è l'ispirazione, ma le band appunto ci mettono molto del loro.
Sì. E ci sono anche dei gruppi, in particolare ne citeremo adesso un paio, che ibridano i testi, il sound, la musica dei Metallica con altri canzoni di altri gruppi e di altri generi.
Sì,
anche,
che apparentemente magari non, sì, suonano, non c'entrano moltissimo.
Suonano un po' strane queste cose, però esistono i Beatallica che uniscono canzoni dei Beatles a quelle dei Metallica, appunto.
Non sappiamo come, però in qualche modo...
Non ne abbiamo ascoltate in realtà ancora, ma lo faremo sicuramente. Non abbiamo capito se suonano i Metallica a modi Beatles o i Beatles a modi Metallica.
Sì, deve essere una cosa molto curiosa.
Molto. E gli Scatallica, che suonano ska punk, quindi io presumo, anche questi dovremmo andare a sentirceli perché siamo curiose, presumo suonino canzoni dei Metallica in stile ska.
E giunti a questa ultima puntata, non potevamo farci mancare la nostra sezione preferita,
la sezione hot.
E quindi vi parliamo di come il nome Metallica sia stato usato un po' anche
indebitamente,
sì, per delle linee di prodotti cosmetici e soprattutto di biancheria intima di aziende come Guerlain
famose
e Victoria's Secret. E noi saremmo molto curiose.
Sì, abbiamo scoperto questa cosa. Io sicuramente andrò a vedere di cosa si tratta perché sono proprio curiosa.
Sì, soprattutto la biancheria intima per
sì,
le vostre serate.
Cioè, se penso a Victoria's Secret non mi vengono di certo in mente i Metallica, quindi vado proprio a vedermi cosa hanno combinato.
Sì. E purtroppo abbandoniamo appunto questa sezione hot per questa volta un po' troppo breve. Però
questa volta breve, sì.
Sì. E vi parliamo di come altre band abbiano coverizzato i Metallica, dei nomi anche molto importanti, tra i quali gli Apocalyptica hanno dedicato addirittura un loro intero album di cover. Però ci sono appunto anche altre cover appunto di singoli.
Vi consiglio comunque di andare ad ascoltare queste cover degli Apocalyptica perché sono veramente, veramente
sì,
belle.
Bravissime.
E in particolare la cover di Nothing Else Matters è
merita,
quasi più toccante dell'originale, secondo me. Poi, vabbè, io sono di parte, adoro i violoncelli.
Quindi...
E ok. Però, insomma, anche voi andate ad ascoltarvela.
Però ci sono anche altre band che hanno fatto appunto delle cover, che sono ad esempio i Trivium, i Dream Theater, i Korn, gli Evanescence, amatissimi.
Sì. Testament, Children of Bodom.
Tantissimi, quindi
i Motorhead, di cui vi abbiamo già parlato tanto in un'intera puntata a loro dedicata, e sottolineo ancora un'altra band, i Van Canto, che sono un gruppo un po' particolare, nel senso che loro fanno canzoni sia loro che cover a cappella.
E per annunciare questo grandissimo pezzo dei Metallica,
andiamo adesso a ascoltarci tra
sì,
breve,
che abbiamo scelto una citazione che personalmente io amo moltissimo, ho sempre amato di questa canzone. È così vicini, non importa quanto lontani, più di quanto potrebbe esserlo il cuore, confidando sempre in chi siamo e nient'altro importa. Avrete già capito di cosa stiamo parlando.
Avrete già capito che andiamo ad ascoltarci la canzone che ho già citato un po' spoilerandola forse, Nothing Else Matters.
Commuovetevi.
E abbiamo ascoltato questa emozionantissima Nothing Else Matters
ci
dei
siamo
Metallica.
Siamo commosse, ancora di più.
Sì, veramente, tra canti e their band qua abbiamo, sì, ci siamo anche commosse. Ma vi diamo subito un altro consiglio per l'ascolto. Infatti, oltre alla versione fatta dagli Apocalyptica di questo brano, io vi consiglio personalmente di ascoltarvi anche la Elevator Version. Cos'è? È praticamente Nothing Else Matters fatta solamente con l'orchestra, una chitarra acustica e la voce.
Quindi...
Si chiama così appunto Elevator, ascensore, perché sarebbe la versione appunto da musichetta di sottofondo negli ascensori che a volte si sentono magari nei centri commerciali o in studi eccetera. Quindi ascoltatevi anche questa. Ma passiamo invece ai record, alcune news più recenti dei Metallica. Nel 2009, infatti, giustamente, secondo noi...
Assolutamente, non poteva mancare.
Non poteva mancare la Rock and Roll Hall of Fame, in cui appunto sono stati inseriti nel 2009, abbiamo detto. Nel 2011, invece, i Metallica tennero 4 concerti per festeggiare i 30 anni di attività, tenutisi al The Fillmore di San Francisco all'inizio del mese di dicembre del 2011. A cui hanno partecipato numerosi artisti e gruppi, tra quelli che sono stati i maggiori ispiratori per i Metallica, quelli a cui i Metallica si sono ispirati per la loro musica.
Ad esempio Ozzy, quindi dei grandi
tra gli altri,
quindi. E in questa occasione appunto proposero dei brani inediti e anche degli altri brani che raramente appunto mettevano in scaletta, quindi una bella occasione.
Sì, veramente un'emozione sentirli, alcuni addirittura per la prima volta dal vivo.
Sì. Nel 2013 poi uscì il film 3D, Metallica 3D, Through the Never. E sempre del 2013, o meglio dell'8 dicembre 2013, è questo live appunto, i Metallica hanno suonato all'eliporto della base antartica argentina Carlini, e quindi furono la prima e unica band al mondo ad aver suonato in tutti e 7 i continenti, quindi un primato meritato.
Sì, ma forse perché gli altri hanno paura del freddo ad andare in Antartide, e comunque loro hanno avuto insomma questo record, potremmo dire. E altri record li riguardano, infatti hanno vinto ben 9 Grammy Award e 5 album consecutivi dei Metallica esordirono al primo posto nella classifica che già tante volte vi abbiamo citato di Billboard 200. Passando un po' ai numeri, non stiamo dando di matto, però vi diamo comunque dei numeri. Hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 60 milioni solo negli Stati Uniti. Quindi appunto dei numeri importanti. Inoltre, nel novembre 2012 i Metallica fondarono una loro etichetta discografica indipendente chiamata la Blacknet Recordings.
E giusto per concludere, proprio è di circa un mese fa, appunto il batterista Lars Ulrich comparì in uno dei live dei Royal Blood che avevamo nominato ancora la prima puntata, quindi proprio per chiudere il cerchio, per appunto suonare con loro, quindi una cosa molto particolare. Ora vi vogliamo far ascoltare un grande pezzo dei Metallica, l'ultimo di questa stagione.
Eh sì, un pezzo grandioso per scatenarci, chiudere veramente col botto, come annunciavamo all'inizio. Ci ascoltiamo e ci cantiamo, ve lo annunciamo qua in studio, Fuel. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Time.
siamo giunti alla conclusione di questa puntata e vi siete scatenati con Fuel dei Metallica, ma ora Giorgia vi dirà i contatti per seguire la band.
Come sempre, per seguire e continuare a seguire questa band anche oltre al nostro programma, vi diamo i contatti ufficiali. Il sito ufficiale dei Metallica è www.metallica.com. Li trovate inoltre su Facebook e su Twitter con il semplice nome di Metallica. Ma su Facebook, Twitter e quant'altro ci siamo anche noi per ulteriori contenuti al nostro programma, e ve li dice Elisa.
Su Facebook siamo come Rock Ritual trattino fuori Aula Network, per Twitter Ritual on Fan, per Instagram rock.ritual.fan. E ahimè, siamo giunti alla conclusione di questa puntata e di questa stagione
di Rock Ritual. Eh sì, ci dispiace davvero tanto, speriamo che vi sia piaciuto il nostro programma, che vi siate scatenati e divertiti insieme a noi,
e vi ringraziamo per averci seguito.
Vi ringraziamo tantissimo, ma purtroppo dobbiamo salutarci. Continuate appunto a seguire le nostre pagine per i contenuti che non smetteranno mai di mancare.
E io sono Elisa Gasparoni,
Giorgia Fedrigo, per quest'ultima purtroppo puntata di Rock Ritual dagli studi di Fuori Aula Network è tutto. Ciao a tutti,
ci lasciamo
e grazie per l'ascolto.
Grazie mille.
Rock Ritual,
la vostra ora con i classici del rock.